www.radiogio.it e la storia continua. Quelli del Biscione, Milano, è legata dalla storia a questo simbolo. Azzone muore per quella maledetta gotta, la malattia dei sciuri, che lo affligge da anni. Subito, il giorno dopo, nell'agosto del 1339, vengono eletti i nuovi signori di Milano, Luchino e il fratello Giovanni, arcivescovo di Novara, che all'atto pratico lasciò governare Luchino da solo, perché nel frattempo l'altro loro fratello Stefano, sposato con una Doria, gli aveva dato 3 figli ed era morto avvelenato. Contrariamente a quello che di frequente si registrerà nel casato dei Visconti, di cui, come vedremo nella serie Fratelli, Coltelli e Parenti Serpenti, costituiscono la regola negli anni. I due nuovi signori non si pesteranno mai i piedi, anche perché più diversi di così non avrebbero potuto essere. Luchino, fin da giovane, era uno che prediligeva il mestiere delle armi e si era subito rilevato un valente condottiero in tutta una serie di conquiste territoriali in Italia e in Svizzera, con battaglie via terra e via acqua nel Canton Ticino, intorno al Lago Maggiore, fra Bellinzone e Locarno, cosa che gli aveva permesso di accrescere i possedimenti territoriali della dinastia. E quindi, fin da subito, appare come un vero indiscusso leader. Il fratello Giovanni gli lascia quindi completa mano libera. Lui ha ben altri interessi. Vescovo e uomo colto, più portato per le lettere che per le armi, ospiterà per circa 8 anni a Milano il Petrarca, in 4 luoghi diversi, fra i quali, secondo alcuni, la Cascina all'interno, allora località decisamente agreste, una ex grangia fra le Marcite, vicina all'attuale Parco delle Cave. Ci sia concessa a questo punto una piccola digressione, compiendo un balzo avanti di qualche secolo, poiché proprio nelle vicinanze di questa cascina, e siamo a Baggio, fin dagli anni 40 del 1900, in una piccola casa ricevuta in dono nel disordine più totale, viveva un certo Don Giovanni Gervasini, meglio noto come il prete del Ratanà, da Retenate, che è una frazione di Vignate in via Martesana. Era un grande guaritore che era solito prestare le sue cure in via del tutto gratuita a chiunque gli si presentasse davanti. Ricchi e poveretti lo acclamavano santo. La curia lo additava come stregone, ma il cardinale Schuster gli rimase vicino e lo assisterà al momento della morte. L'afflusso quotidiano per farsi curare dal Gervasini giunse a livelli tali che il mezzo dell'ATM che passava lì vicino si fermava per quella che non ci mise molto a diventare per tutti la fermata del Ratanà. Col contributo determinante di una colletta spontanea, anche fra la gente comune, le sue spoglie non furono sepolte a Musocco, ma al cimitero monumentale, perché il prete Ratanà tutti mal gli fa passare. Ma ora è tempo di chiudere questa parentesi per tornare ai Visconti. Si pensi che durante il suo governo, non avendone abbastanza di collezionare amanti qua e là, Luchino a un certo punto si mette in testa di insidiare pure la bellissima cugina Margherita, figlia di Uberto Visconti, andata in sposa a Franciscolo, Francesco Pusterla, per cui finisce con lo scontrarsi apertamente con questa potente famiglia che dietro le sue reiterate minacce si vede costretta a scappare ad Avignone. Il Visconti, con l'inganno, li convince a tornare e fa decapitare sulla piazza del Broletto Nuovo il Pusterla, la moglie e anche il figlioletto Venturino, alla presenza, tanto per cambiare, dalla solita folla di esagitati e festanti, a cui i condannati vengono presentati come traditori che avevano congiurato contro la città. Nella seconda metà del 1800 Cesare Cantù, storico, scrittore, nonché deputato, ci scriverà sopra un romanzone, Margherita Pusterla, che all'epoca, da tanto che incontrava, era arrivato a far concorrenza addirittura ai Promessi Sposi. Fra gli alleati di quei Pusterla sembrerebbero addirittura esserci i giovani nipoti Matteo, Galeazzo e Barnabò, i tre figli del premorto Stefano. Luchino vorrebbe tanto farli fuori, ma non ci riesce perché quelli, mangiata la foglia, se la svignano. Barnabò arriva addirittura fino nelle Fiandre. Luchino morirà a 57 anni, secondo alcuni dopo aver contratto la peste nera, secondo altri avvelenato dall'ultima moglie, Isabella, esponente dei genovesi Fieschi, che, nemesi storica, l'aveva cornificato in vita, si dice addirittura con il nipote Galeazzo, con cui avrebbe concepito un figlio chiamato Luchino Novello. E perciò sarebbe stata minacciata di essere stata battuta sul rogo dal marito, ma questa cosa non è certa. Quel che è certo è che Luchino non verrà rimpianto né dalla consorte, né dal popolo, né dall'aristocrazia, date certe ripetute manifestazioni della sua indola, quali la scostumatezza, la soverchia ambizione, la crudeltà verso i nemici e gli avversari. www.redigio.it e la storia continua.